Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora cominciamo col Vangelo secondo Matteo, capitolo 13. Leggeremo i primi 9 versetti. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Quel giorno, che giorno era? Un giorno in cui Gesù era in casa e parlava a molta gente, tanto che riempivano anche l'accesso alla casa. Lo avevano cercato la madre e i suoi fratelli e non erano riusciti a entrare, per cui gli avevano mandato a dire che c'erano e che volevano parlargli. E lui aveva risposto indicando i suoi discepoli: miei fratelli sono questi qui, mia madre sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la realizzano. Quel giorno uscì di casa. La casa è un po' un luogo riservato che richiede e offre intimità. Però Gesù scopre, visto il numero dei convenuti, che c'è molta altra gente che ha bisogno della sua parola. Perciò uscì di casa. E dove va? Appena fuori di quella casa, se siete stati ancora a Cafarnao, appena fuori c'è il mare, cioè il lago che veniva chiamato mare. E sedette lì all'aperto, pensando: se chi mi vuole ascoltare viene, mi può sentire, può godere della mia parola. Sedette in riva al mare. Cosa vuol dire sedere? Era la posizione che assumevano i rabbini quando insegnavano, si sedevano, e i discepoli stavano intorno in piedi. Non c'erano tante sedie come oggi, e con le panchine, neanche in riva al lago. Non era un lago turistico a quei tempi, lo è diventato adesso, ma allora era luogo di lavoro, sia per la pesca, sia per il commercio dei pesci, eccetera. Era un luogo qualunque. Allora lui prima siede, poi arriva la folla. Si radunò attorno a lui tanta folla. Vediamo ancora cosa vuol dire in riva al mare. La riva del mare che cos'è? È un confine tra la terraferma e l'acqua. E l'acqua, chiamata mare, è un luogo dove, insomma, non c'è tanta sicurezza. Uno che si inoltra nel mare sa che può arrivare la burrasca, sa che può succedere qualcosa alla barca, che si può riempire d'acqua o rovesciare. È un confine tra la sicurezza e la stabilità. E Gesù si mette lì, su questo confine, per unire le due parti. Quando c'è lui, ci sarà sicurezza. La riva del mare non è più un confine, diventa la scuola di Gesù, una scuola all'aperto. È il luogo della vita quotidiana, dove la gente passa, è questo luogo, luogo di lavoro. Anzi, è proprio il luogo dove Gesù ha chiamato i primi discepoli, vi ricordate? Passando sulla riva vide una barca e due, andò oltre, vide un'altra barca e due che lavoravano. Luogo di lavoro è il luogo delle chiamate, che Gesù cerca persone occupate, che sanno lavorare, che sanno far fatica, alle quali non dispiace far fatica. Gesù chiama queste persone a seguirlo. Quindi una scuola speciale, all'aperto. Si radunò tanta folla. Chi c'era in questa folla? Può darsi che ci siano stati anche i suoi parenti, che prima l'avevano cercato per parlargli, per fargli da maestri. E lui ha detto, insomma, non ha detto niente, ma immaginiamo, se venissero per ascoltare, sarebbe una cosa. Adesso possono venire ad ascoltare, anche loro, c'è posto. Non devono più restare fuori. Ma probabilmente ci sono qui anche quelli che poco prima l'avevano accusato di essere alleato di Belzebul, di aver guarito un che era sordomuto, perché era d'accordo con Belzebul. Di questo l'avevano accusato. Adesso chissà, in questa folla ci nascondono o ci stanno senza, come dire, farsi notare anche questi. Oltre ai discepoli, quindi, tanta folla. Tanta che egli salì su una barca. Star lì sulla riva vedeva che parlare in quella situazione diventava inutile, perché l'avrebbero sentito e visto solo i primi, e quelli che erano dietro non l'avrebbero né visto né sentito. Allora si allontana un pochino, salì su una barca, ne avrà cercata una. Qui non dice quello che aveva detto l'Evangelista Luca, che ha chiesto a Simone di ospitarlo sulla barca e di distanziarsi un pochino. Qui tutto ce lo lascia immaginare, che non solo si è salito sulla barca ma si è allontanato qualche metro, così che nessuno potesse stargli intorno e lo potessero sentire anche a distanza. Quindi un po' staccato dalla folla, non dentro in mezzo, ma un po' staccato, quindi Gesù ci lascia vedere che un certo tipo di distanza è possibile, è sua. Non è necessario sempre l'essere dentro in mezzo, nascosti nella folla, perché lo vedano deve essere un po' staccato. Quindi c'è un certo tipo di distanza che fa da sicurezza, da prudenza e che è di aiuto alla sua parola. Questa distanza è di aiuto al suo annuncio. Quindi Gesù sa di essere importante e quindi un po' diverso. Staccarsi un po' dalla folla vuol dire non sono uno dei tanti che sto dentro in mezzo e mi lascio coprire da tutti. Capisce di essere, sa di essere importante per la folla, di essere un po' diverso e che questa diversità, se l'accetta anche la folla, diventa un atto d'amore, perché torna a vantaggio di questa folla che lo può in questo modo ascoltare. Gesù si trova così sulla barca, e la barca dov'è? Sulle acque. C'è un passaggio nella scrittura che dice Dio sta sulle acque. Quello è il posto di Dio. Sulle acque. Questa nuova aula scolastica non è una di quelle riconosciute dagli uomini. Non è come la scuola degli scribi, che c'era anche lì a Cafarnao. Quello è un luogo riconosciuto come scuola, dove la gente va a imparare e quelli che insegnano sono i rabbi. Questo non è un luogo riconosciuto da nessuno come aula scolastica, né elementare, né superiore, né universitaria. È un luogo diverso. Non è nemmeno un luogo sacro, come era la sinagoga, dove pure entravano per ascoltare la parola di Dio, l'insegnamento. Ma vedremo che questa nuova aula scolastica, che ha come soffitto il cielo e come pareti l'orizzonte, diventa un luogo riconosciuto e sacro, proprio perché qui adesso risuonerà la parola di Dio. non ripetuta dagli uomini, ma che viene dalla bocca stessa di Dio. Perché Gesù è colui che sta sulle acque. Anche nella barca si mise a sedere. Ecco, la barca diventa la cattedra, il luogo di insegnamento. E la folla, tutta la folla stava sulla spiaggia. La parola stare vuol dire essere in piedi, quindi attenti a quello che sentiranno venire dal mare, dalle acque, dalla bocca di Gesù. Quindi la folla si ferma a distanza, ma è una distanza che non impedisce di udire quello che Gesù dirà. Anzi, è un aiuto anche questa distanza. Egli parlò loro di molte cose. Di molte cose. Come fa Gesù a parlare di molte cose? Dove le ha imparate? Le molte cose. C'è nel Vangelo di Giovanni una riga che dice, è proprio all'inizio del Vangelo, che poi, capitolo 1, versetto 3 addirittura, quindi proprio tra le prime righe, poi ripetuta da San Paolo, quando ha scritto ai cristiani di Colossi: tutto è stato fatto per mezzo di lui, tutto. E tutto è stato fatto in vista di lui, tutto. Quindi Gesù può permettersi di parlare di molte cose, perché tutte c'entrano con lui. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Quindi in tutte le cose c'è un'impronta di lui. Tutto è stato fatto in vista di lui. Quindi tutte le cose aspettano, si manifesteranno grazie a lui. Manifesteranno il loro valore, la loro identità, la loro bontà grazie a lui. Tutto è stato fatto. Quindi Gesù può permettersi, non solo permettersi, ma è suo compito parlare di molte cose. E quando parla lui di una cosa, possiamo star sicuri, c'è verità in quello che dice, perché quella cosa è stata fatta per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi all'inizio di ogni cosa c'è lui, e alla fine, alla meta, al traguardo di ogni cosa c'è ancora lui, Gesù. Parlo loro di molte cose. In che modo? Con parabole. Con parabole. Cosa sono le parabole? Potremmo usare altre espressioni, con esempi, oppure paragoni, ma forse la parola parabola è stata inventata apposta, perché non è un semplice paragone, ma è un po', ogni parabola è come un piccolo filmato. Vedete, oggi anche si insegna molto spesso con filmati, non ci si accontenta più di una fotografia, ma film, o di un disegno, ma un filmato, perché la vita è sempre un movimento, la nostra vita. E quindi le parabole sono come dei piccoli filmati. E Matteo ce ne raccoglie qui, in questo capitolo, una serie di 7 parabole, 7 piccoli filmati che Gesù presenta. Matteo ne ha messi insieme 7, quasi per dire c'è tutto l'insegnamento di Gesù, volendo, in questi 7, in questo insegnamento. Parlare in parabole vuol dire, con esempi di un'azione che fa da esempio, parlare di questo vuol dire obbligare chi ascolta a riflettere. Perché uno, quando sente narrare una cosa, un fatto, un'azione, dice: ma perché Gesù ce la racconta? Che cosa vuol dirci con questo? Allora uno pensa, se non è proprio superficiale al massimo, dice: ma perché, cosa vorrà mai dirci con queste, con questo esempio, con questa, con questo piccolo filmato che ci mette davanti agli occhi? Cosa vuol dirci? E ognuno capisce qualcosa, e allora questo è di stimolo per ognuno a comunicarlo: io ho capito questo e tu. E quindi è un Gesù favorisce che tra le persone ci sia scambio, relazione costruita, una relazione basata sulle parole che Gesù ha detto. Quindi è bello, interessante, molto utile questo modo di fare, perché crea tra le persone comunione, fraternità. Non è solo un'istruzione che arriva agli orecchi, ma diventa l'occasione perché le persone si parlino tra di loro e nasca così una fraternità basata su di lui e sulla sua parola, non basata su cose materiali, cose che passano. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E allora cominciamo ad ascoltarle, quelle almeno che Matteo ci presenta in queste pagine. Comincia, e disse, quindi comincia così, ecco la prima parola che dice Gesù. Cosa vuol dire ecco? È quasi un invito a stare attenti, un richiamo dell'attenzione. Il seminatore uscì a seminare. Matteo aveva appena detto che Gesù uscì di casa. E adesso Gesù dice: il seminatore uscì a seminare. È quasi volesse dire presentarsi. Mi avete visto uscire di casa? Ecco il seminatore, ecco chi sono io, il seminatore. E cos'è che faccio? Mi metto a seminare. Gesù parla di se stesso. Quando parla delle molte cose, parla sempre di sé. Chi vuol capire, capisce che parla di sé, che si presenta, così che lo possano conoscere e riconoscere. il seminatore. Tutti sanno chi è il seminatore. Voi forse no, perché non ci sono più, da noi almeno, i seminatori come c'erano una volta. Io mi ricordo vagamente, quando ero bambino, ancora alle elementari, che qualche volta andavo a vedere, e mio papà mi dava l'illusione che io lo potessi aiutare a seminare. Allora, il seminatore è un uomo, non è sempre seminatore, perché è seminatore solo in quel momento che semina, perché dopo diventa quello che va a arare un altro campo, diventa quello che fa un altro lavoro. Il seminatore solo nel momento in cui è seminatore, solo in quel momento, e in quel momento sta facendo un lavoro che richiede molta competenza e molta attenzione e preparazione, perché il seminatore deve aver già arato il campo. Poi mi ricordo che mio papà mi faceva prendere dei rametti, dei cespugli che c'erano intorno al campo, per piantarli, per fare delle strisce nel campo della stessa larghezza, della stessa misura. La misura di cosa? Del gesto che lui faceva col seme che aveva nel grembiule, nella saccoccia fatta col grembiule, aveva il seme, il grano, e poi ne prendeva un pugno, una manciata, e lo seminava, e bisognava calcolare quanto spazio usava, quanto spazio occorreva, e allora lo si delimitava con dei bastoncini, con dei rametti, in modo che lui stava in mezzo e camminava dritto in mezzo, con passo cadenzato, con la stessa misura, più lungo dei passi con cui si cammina, e sempre con lo stesso ritmo e lo stesso tempo, perché altrimenti il seme va magari il doppio qui e la metà un po' più avanti, invece deve andare possibilmente dappertutto nella stessa misura. E se per caso il campo da una parte ha una rientranza perché lì passa la strada, può darsi che vada giù qualche seme anche lì, perché lui il gesto deve farlo uguale dappertutto. E se nel campo a un certo punto c'è un posticino dove sono cresciute delle erbacce o un cespuglio, qualche seme può arrivare anche lì. Ma la maggior parte del seme va sul terreno che è stato preparato. Gesù sta pensando a questo lavoro speciale che fa il seminatore al mattino presto, prima che sia sorto il sole, perché poi deve rimanere il tempo di coprire il seme con la trebbia o con l'erpice. A quei tempi si usava questo. Allora, uscì a seminare, cioè a spargere la semente nel campo. Chissà se Gesù ricordava, di sicuro ricordava in quel momento, quello che diceva il profeta Isaia al capitolo 55, al versetto 10. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme a chi semina, il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Dio semina la pioggia perché il seme dia frutto, e il seminatore semina il seme, collaborazione con Dio. Così ci sarà il pane da mangiare. Difatti il seminatore è un uomo che pensa al futuro. Al futuro. Perché quel seme non cresce subito, immediatamente, e non può andare a raccogliere e mangiare il giorno dopo. Ci vuole tempo. Però lui pensa già che qualcuno mangerà anche l'anno prossimo. E quindi la sua mente, il suo cuore, la sua fatica è per il futuro. Un futuro che richiede pazienza, appunto, perché ci vogliono mesi prima di poter raccogliere il grano e poi macinarlo, eccetera, eccetera, tutto il lavoro necessario per poter mangiare. Però lui sta già pensando all'anno prossimo, sta pensando al pane, sta pensando a qualcuno che sarà affamato e avrà bisogno, a lui stesso, la sua famiglia, qualcun altro. Mentre seminava, cosa succede? Una parte cadde lungo la strada. Certo, il campo è al bordo di una strada, quindi qualche grano cadde anche là. E cosa succede a quel grano che cadde lungo la strada? Vengono gli uccelli, che sono in agguato anche la mattina presto, e la mangiavano. E lui lo sa e non si spaventa. Quei pochi grani che cadono sulla strada. È un po' di seme che va perduto. Cosa può pensare Gesù, lui che sa di essere il seminatore? Qualcuno di quelli che sono lì, per esempio, quelli che lo calcolavano alleato di Belzebul, per loro è fatica sprecata la sua, perché dal loro cuore verrà portata via subito. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, può esserci qualche angolo dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, non avendo radici, seccò. Terreno sassoso. Sembra che, spuntando subito, che sia finito in un posto migliore. Chi dice, oh che bello, predica bene. Quando uno dice subito, hai predicato bene, so che non posso aspettarmi nulla, perché qualche ora dopo quella predica è già dimenticata. Così anche Gesù lo sa, non avendo radici, seccò. Il fatto che qualche seme cada, una parte del seme cada sul terreno sassoso non è perché il seminatore è distratto, ma non vuol mancare di speranza. Forse tra quei sassi c'è una zolla di terreno buono. Un'altra parte cadde sui roghi e i roghi crebbero e la soffocarono. Era prevedibile anche questo. Eppure il seminatore non, proprio per poter occupare tutto il terreno buono, rischia anche che un po' del suo grano finisca tra i rovi. Anche se sa che poi i rovi crescono più in fretta del grano e quindi soffocano le piantine. È prevedibile. Un'altra parte, finalmente, siamo alla quarta parte, cadde sul terreno buono. Buono perché era stato preparato, arato, erano stati tirati fuori i sassi e le radici della gramigna. Cadde sul terreno buono. E cosa fa qui? Diede frutto. Il terreno buono c'è. Il seminatore va a seminare sul terreno buono. Rischia che una parte vada perduta del suo seme, ma ha speranza nel terreno buono e questo dà frutto. E il frutto ripaga non solo la fatica, ma anche quel seme che è andato perduto. Anche sul terreno buono il frutto non è dappertutto uguale. Diede il 100, il 60, il 30 per uno. Quindi anche sul terreno buono ci sono delle diversità. Dopo, il frutto che arriva non è uguale dappertutto. Ricordate che Gesù ha parlato di frutto un'altra volta, quando ha parlato della vite che dà frutto. I tracci portano il frutto della vite. Ci sono tracci che non portano niente e allora si possono tagliare. Ci sono tracci che portano poco, allora bisogna potarli. E che frutto è quello della vite? Beh, pensando alla vite, sappiamo che è l'uva, ma lui ha aggiunto, per aiutarci, chi rimane in me porta molto frutto. Chi rimane in me. Però non dice che frutto è. Noi non dobbiamo saperlo. Se dovessimo saperlo, avrebbe detto. Perché importante è che noi rimaniamo in lui. Lì è tutto il nostro impegno, rimanere in lui. Non portare frutto, quello viene da sé. Come adesso anche per il grano. E a seconda di chi, a seconda del traccio, il 100, il 60 o il 30. Già il 30 è molto più di quello che si aspettava un contadino normale. Quelli che ascoltavano capiscono il 30 è tanto, il 60 è il doppio di quel tanto, il 100 è il triplo di quel tanto. Quindi ci sarà un frutto che ripaga il seminatore della sua fatica e anche del seme andato perduto. E Gesù conclude con questa esortazione: chi ha orecchi, cosa vuol dire? Chi ha udito questa parabola, chi ha udito questa storiella, chi ha visto questo filmato, perché quando Gesù parlava con la parabola tutti avevano davanti la scena del seminatore che semina e poi il grano che cresce o che non cresce. Quindi chi ha orecchi ascolti. Cosa vuol dire ascolti? Può voler dire rifletta, ci pensi su, ma può voler dire anche, anzi vuol dire di certo, ubbidisca, perché qui in tutta questa parola c'è l'invito a farla propria questa scena e a ubbidire. Ubbidire a Dio. Allora ognuno troverà quello che Dio gli dice con questa scena. E così queste parole udite cominceranno a portare il frutto, perché la riflessione interiore di una persona sulla parola udita da Gesù, quella riflessione è già un essere in comunione con Lui, è già un impegnare la propria mente, il proprio cuore, la propria vita, impegnarla con Gesù. Potrà diventare anche l'invito a essere seminatore generoso e aspettarsi il pane da quanto è stato udito. Chi ha orecchi ascolti, chi ha udito la parola cominci a riflettere per ubbidire. Qualcosa potrà fare anche chi non capisce tutto subito, può prepararsi ad ubbidire quando Dio li farà capire, quando li manifesterà. Quindi con questa parola, chi ha orecchi ascolti, Gesù dice: quello che hai sentito è importante. Non ho parlato per niente per i pesci, non ho parlato per la barca. È importante per voi. Chi ha orecchi ascolti. E allora voi, dopo questo ascolti, cosa sentite? Un grande silenzio. Un grande silenzio dove c'è terreno buono. Mormorio dove il terreno non è buono. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.